Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Ho fatto una scoperta questa settimana sulla tela dei santi che abbiamo lì nella seconda rientranza della Chiesa. Tra tanti santi importanti e grandi c'è anche una donna. Non che le donne non possano, anzi, probabilmente ci sono molto più sante che santi. Ma lì ce n'è una. Chi è? Perché è lì? E non è lì da sola, è accompagnata dal suo angelo custode. Adesso non la vedete, andrete dopo a dare un'occhiata, almeno voi che siete qui davanti. È Santa Francesca Romana. È vissuta a Roma circa 600 anni fa. Perché ho fatto una scoperta? È piccola, però è una cosa che è successa nella sua vita. Lei ha avuto grandi grazie, grandissime sofferenze. Una delle grazie era quella di ogni tanto, qualche volta, quando il Signore le lo concedeva, vedeva il suo angelo custode che la guidava, la illuminava, la aiutava. Una volta il suo angelo custode le ha dato una sberla. Questa è la novità che ho scoperto, non lo sapevo. Mai saputo che l'angelo custode potrebbe dare una sberla. L'hanno sentita quelli che erano vicino a lei, ha sentito il rumore e lei ha sentito il male. E si è come svegliata, come? Perché mi dai una sberla? Cos'era successo? Le donne che erano lì con lei a bere il caffè, no, allora il caffè non c'era, cosa avranno bevuto? Insomma, qualcos'altro. Le donne che c'erano lì con lei, chissà di che cosa chiacchieravano. E lei non è stata capace, non ha osato in quel momento dire: aspetta, parliamo di qualcosa di meglio, di qualcos'altro. Non mettiamoci a criticare questo e quello, a far chiacchiere, diciamo qualcosa. Non è stata capace. E allora l'angelo custode, come si dice, una bella sberla. Così si è svegliata e ha capito qual era il suo dovere. Perché vi dico queste cose? Perché Geremia ci ha detto che il Signore gli ha detto: alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Il profeta deve dire quello che Dio vuol dire, non quello che agli uomini fa piacere sentirsi dire. È una tentazione costante di tutti i profeti, non solo. Ho scoperto che anche mia è la tentazione, questa, di non dire quello che potrebbe dispiacere a qualcuno. Chissà quante sberle meriterei io dal mio angelo custode. Può darsi che qualcuno me l'abbia anche data e non mi sono accorto, oppure mi sono accorto ma tardi. Dire quello che Dio dice di dire, la parola di Dio, la verità. La parola di Dio è verità. La verità. La verità che cos'è? Non è un qualcosa, un vanto, è quello che fa bene agli uomini. La verità è ciò per cui gli uomini possono crescere, vivere una vita sana e santa quando la accolgono, la verità. È quello che ha fatto Gesù a Nazareth quando è ritornato dopo il suo periodo nel deserto, dopo il battesimo del Giordano, dopo anche qualche avvenimento speciale che era avvenuto già a Cafarnao, come gli dicono i suoi paesani. Cosa dice Gesù ai suoi? Innanzitutto, quando si alza a parlare, abbiamo sentito già domenica scorsa, tutti ammirati, tutti contenti di come parla. Ma guarda come predica bene. Ma guarda che bravo. Ma quando Gesù ha lasciato capire che lui aveva una missione da parte di Dio anche nei loro riguardi, che anche per loro era il profeta, e più che profeta, era il Messia anche per quelli di Nazareth, quelli di Nazareth hanno cominciato a arricciare il naso e a dire: come tu, che sei il figlio di Giuseppe, che ti abbiamo sempre visto qui, chi pretendi di essere tu? E l'hanno portato fuori, l'hanno scacciato fuori, volevano buttarlo giù da un precipizio e lapidarlo. Era passato dalle stelle alle, cos'è che si dice, insomma, dal grande ammirazione, grandi battimani, al peggio. Cosa aveva detto Gesù a quelli di Nazareth? Aveva lasciato capire: ma se voi le mie parole non le prendete sul serio, come parola di Dio, io cosa dovrò fare? Dovrò fare come il profeta Elia e come il profeta Eliseo. Cosa hanno fatto quei profeti? Erano i più grandi profeti del popolo di Israele, ma anche loro era successo il profeta Elia, che quando c'è stata la gran siccità di 3 anni e mezzo, nessuno gli dava da mangiare, nessuno gli dava da bere. Ha dovuto recarsi in una città pagana per incontrare una poverissima vedova che ha creduto alla sua parola come parola di un profeta e gli ha preparato una pagnotta e gli ha portato da bere. È stata premiata poi quella donna. È stata premiata perché ha avuto anche lei da mangiare, che era l'ultima farina che aveva. Ha avuto da mangiare, ha avuto da bere, non veniva meno finché è durata la siccità. Non solo, ma quando è morto suo unico figlioletto, Elia, gliel'ha ridato vivo. E era una pagana, quelli di Nazareth, a sentir dire il profeta va dai pagani invece che dal suo popolo. Come dire, Dio sceglie i pagani e rifiuta il suo popolo. Ma erano loro che hanno rifiutato il profeta. La stessa cosa Eliseo, l'altro grande profeta discepolo di Elia, che ha guarito il lebbroso. Ma non era uno di loro il lebbroso, era uno dell'esercito nemico addirittura, Naaman, che veniva dalla Siria, dagli Aramei. E lui lo ha guarito. Perché? Perché quel lebbroso ha creduto nella parola di Dio che gli era stata detta. Mentre i lebbrosi che c'erano nel popolo non guarivano, perché? Non andavano dal profeta, non credevano in lui che desse parola di Dio. Ecco, per questo i nazaretani hanno cacciato fuori Gesù. Non sono stati capaci di credere che lui portava loro la parola di Dio. Non sono stati capaci di credere che lui, anche se era uno che lo conoscevano da quando, si può dire, da quando è nato, non sono stati capaci di credere che Dio poteva servirsi di lui per cambiare la loro vita, per dare loro una fede nuova, rinnovata. A noi cosa serve questa storia, questo Vangelo, queste parole? È per risvegliare ancora la nostra capacità di credere. A chi crediamo? A chi è che credete durante le vostre giornate, quando dovete fare qualche scelta? Quando dovete, metti anche caso, frequentare qualche corso o qualche discorso, a chi credete? A quel che dice la gente o quel che dicono quelli che pensano ad essere importanti? O fate riferimento sempre alla parola di Gesù? In verità io vi dico, avete sentito quante volte l'ha detto Gesù? In verità io vi dico, al di fuori delle parole di Gesù non c'è verità e quindi non c'è crescita, non c'è capacità di avvicinarsi a Dio, di diventare uomini veri, non c'è gioia vera. Al di fuori di lui, a lungo andare, disastri. Disastri all'interno di noi stessi, all'interno della famiglia, all'interno del paese, all'interno di una nazione. voi vi interrogate come mai le cose vanno così male adesso, che disastri che ci sono, quante cose storte, non si può più vivere tranquilli. Perché? Il perché è semplice. La parola di Gesù non è più la luce per il cammino degli uomini. Gli uomini la stanno rifiutando, l'hanno rifiutata. E allora è disastri. Non come castigo, ma come conseguenza. Non castigo di Dio, ma ci stiamo dando la zappa sui piedi. Così si dovrebbe dire. Oggi noi siamo qui proprio invece per ascoltare Gesù, per prenderlo sul serio, per portare con noi ogni giorno la sua parola, che sia quella la luce ai nostri passi. E oggi la sua parola è accompagnata o, come dire, spiegata anche dall'Apostolo, che ci dice che la cosa più importante che l'uomo deve avere, che il cristiano, se non ce l'ha, non vale niente, è la carità. La carità è quell'amore che è nel cuore di Dio, che si trasmette a noi e che noi possiamo vivere verso i nostri fratelli. La carità. Se non hai la carità, niente ti serve di quello che fai, anche se fai cose grandi, nulla ti giova. Se non hai la carità, non sei niente, non vali niente, non sei un uomo, non sei una donna, se non hai la carità. Ecco, questa è una parola forte, seria, vera, perché l'abbiamo sperimentato anche noi e lo vediamo tutti i giorni, che un uomo che non ha carità, anche se fa cose grandi, che uomo è? Ci si avvicina solo quando si può ricevere qualcosa e dopo lì si sta alla larga. Se non hai la carità, non vali niente. E allora questa parola teniamola viva, presente, tutti i giorni questa settimana, dentro nel nostro cuore, nella nostra mente. Quando non ho la carità in casa mia o nel paese, non valgo niente. E allora cerco e prego e chiedo al Signore: dammi la tua carità, dammi la tua capacità di amare, perché allora sono un tuo dono per i miei fratelli.